Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
ONU, grazie Iran Arabia Saudita, si accelera per cessate il fuoco nello Yemen. Giordania, ex ministro, dobbiamo normalizzare rapporti con l'Iran. L'Iran condanna bomba contro giornalisti in Afghanistan. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi domenica 12 marzo 2023 e tra poco vi presento il giornale radio, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un speciale dedicato al grande poeta persiano, il gigante Nezami Ganjavi. Grazie per l'ascolto, a tra poco. La missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite afferma che la recente conclusione di un accordo di distensione tra la Repubblica Islamica e l'Arabia Saudita contribuirà alla realizzazione di un cessate il fuoco nello Yemen. La missione diplomatica e la rappresentanza diplomatica iraniana, proprio con sede nel Palazzo di Vetro a New York, ha rilasciato queste osservazioni in una dichiarazione il giorno dopo che Iran e Arabia Saudita proprio sono giunti ad un accordo a Pechino, grazie anche alla mediazione cinese. L'Arabia Saudita ha interrotto relazioni diplomatiche con l'Iran nel gennaio 2016 dopo che i manifestanti, un gruppo di dimostranti arrabbiati in segno di protesta per l'esecuzione del noto religioso sciita Sheikh Nimr Bogher al-Nimr da parte del governo saudita, che è stato giustiziato, questo gruppo di manifestanti hanno preso d'assalto l'ambasciata saudita a Teheran, in linea con l'accordo. Tuttavia due paesi dovrebbero ristabilire le loro relazioni diplomatiche entro due mesi e riaprire le rispettive ambasciate. La dichiarazione della missione iraniana diplomatica all'ONU afferma che il ripristino dei rapporti Iran-Arabia Saudita avrebbe implicazioni positive su tre livelli bilaterale, regionale e internazionale, anche per quanto riguarda le relazioni nel mondo islamico. E dopo l'Arabia Saudita, anche la Giordania vuole riprendere relazioni diplomatiche con l'Iran e ha espresso la sua disponibilità tramite e per bocca del suo ex ministro della cultura della gioventù Mohammed Abu Rumman. Abbiamo bisogno di normalizzare le relazioni con l'Iran, ha detto a Ria Novosti alla luce di un accordo tra Teheran e Riyadh. La dichiarazione congiunta è stata firmata dopo diversi giorni di colloqui tra il capo del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniana e il suo omologo saudita a Pechino. Secondo me la normalizzazione delle relazioni tra Giordania e l'Iran è una cosa necessaria per la diplomazia giordana. Auspico che tutti gli ostacoli che si trovano di fronte a questo si dissolvano, ha detto Abu Rahman, il quale ha poi ricordato che nel 2016 il suo paese, la Giordania, ha ritirato il suo ambasciatore dell'Iran su sollecitazione della vicina saudita. La Giordania ha interessi in Siria e Iraq, questi interessi saranno rafforzati se si svilupperanno relazioni con l'Iran, ha detto ancora l'ex ministro, che ritiene il suo paese non abbia più alcun motivo per non far tornare il suo ambasciatore in Iran. La Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato fermamente il vile attacco terroristico di ieri contro un centro culturale nella città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, nel nord dell'Afghanistan. L'ordigno è esploso mentre all'interno dell'edificio dell'agenzia di stampa Voice of Afghanistan, AVA, che ospita il centro culturale Tabian, dove era in corso una premiazione di giornalisti a cui partecipavano anche religiosi funzionari locali. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano Nasser Kanani ha espresso dolore e rammarico per il tragico avvenimento che ha causato la morte e il ferimento di un gruppo di giornalisti, membri di cultura e di media. Si è detto Kanani, particolarmente vicino alle famiglie delle vittime, alla comunità di giornalisti afghani, in particolare alla provincia di Balkh, e ha manifestato il suo desiderio di una pronta guarigione dei feriti. Due giorni prima c'è stato un altro attentato in cui ha perso la vita il governatore di Balkh, disegnato dai talebani. L'attacco è stato rivendicato dal Daesh ISIS. Cambiamo pagina. Il caccia dell'aviazione militare del regime sionista hanno attaccato diversi obiettivi nella zona di Masayaf, nella provincia di Hama, centro Siria. Il raid avrebbe causato il ferimento di almeno 3 soldati siriani. Gli aerei da guerra di Israele sono entrati in Siria attraverso le alture occupate del Golan. Secondo l'agenzia Sana, si tratta di una ennesima violazione dello spazio aereo nonché dell'integrità territoriale della Siria. Un'ora dopo il bombardamento, il nemico sionista ha preso di mira con il lancio di missili alcune zone di Tartus, e sempre Hama, la difesa aerea siriana, ha reso noto di aver intercettato dei proiettili e di averne abbattuti alcuni. L'attacco missilistico israeliano contro la Siria è in corso mentre il governo di Damasco si occupa e è impegnato proprio per le zone e per cittadini colpiti dal recente terremoto nel nord e nel nord-ovest del paese. Le forze del regime sionista hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco almeno 3 uomini palestinesi vicino alla città occupata di Nablus, in West Bank. Le vittime sono avvenute all'alba di domenica di stamane, quando i militari israeliani hanno aperto il fuoco proprio in direzione di quattro palestinesi a bordo di un'auto vicino a un checkpoint a Sarra, sud-ovest di Nablus. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze israeliane hanno arrestato il quarto palestinese dopo la sparatoria avvenuta nei pressi del checkpoint. Migliaia di persone si sono riunite ieri pomeriggio in piazza San Venceslau di Praga, stiamo parlando della Repubblica Ceca, per chiedere la fine del sostegno militare del loro governo all'Ucraina. Quella di ieri è stata anche una manifestazione contro la povertà. I manifestanti hanno riempito più della metà della piazza portando bandiere della Repubblica Ceca e striscioni che chiedevano le dimissioni del governo, la fine della guerra in Ucraina e la fine della NATO. Ci siamo radunati per far fronte alla povertà, vogliamo che gli interessi delle multinazionali non regnino mai più in questo paese, che ci sia un governo che metta al primo posto gli interessi dei cittadini della Repubblica Ceca, hanno dichiarato gli organizzatori della grande marcia del popolo della Repubblica Ceca. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Nord Stream, propaganda americana al lavoro per confondere le verità. La macchina della propaganda degli Stati Uniti punta a screditare le tesi proposte dalla rivelazione Simon Hersh di inizio febbraio, che attribuiva la responsabilità dell'amministrazione Biden nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 sul fondo del Mar Baltico a fine settembre 2022. Il New York Times ha aperto la campagna di disinformazione con la pubblicazione di una, per così dire, esclusiva, nella quale vengono citati i soliti anonimi funzionari governativi per spiegare che l'operazione sarebbe stata condotta da un non meglio definito gruppo filo-ucraino non collegato al regime di Zelensky. L'articolo di Hersh era stato accolto da un silenzio quasi assoluto della stampa mainstream, ma era circolato rapidamente in rete sui media indipendenti, alimentando un dibattito piuttosto acceso e generando pressioni sul governo americano e presunti complici dell'operazione. Allo stesso modo, le richieste russe per un'indagine indipendente stanno raccogliendo consensi anche nell'opinione pubblica occidentale, in particolare in Germania, vittima principale dell'attentato al Nord Stream. Ciò che serviva urgentemente era dunque una versione alternativa che esonerasse gli Stati Uniti, i loro alleati, dalla responsabilità dell'atto terroristico. Come di consueto, il New York Times si è mostrato disponibile a svolgere il ruolo decisivo dell'operazione di propaganda del governo di Washington. L'articolo parla di nuove informazioni di intelligence analizzate da esponenti dell'apparato di potere americano che indicano come a posizionare l'esplosivo sulle condutture subacquee fosse un gruppo composto probabilmente da individui di nazionalità ucraina o russa. Tra i sabotatori vi erano evidentemente esperti sommozzatori che non hanno però agito per conto di servizi segreti o forze armate di un qualche paese. Il fatto che il team venga definito come filo ucraino lascia comunque intendere l'esistenza di un possibile legame con organi riconducibili al regime di Kiev.
Nezami, un tesoro di Persia. In occasione della nascita del grande Nezami Gianjavi, dedichiamo questo speciale al noto poeta iraniano. Non mancate! Il grande Nezami Gianjavi è stato un poeta persiano, tra maggiori poeti epico-romanzeschi della letteratura persiana. Nezami è stato un poeta del XII secolo cristiano. Non si hanno notizie certe sulla sua nascita, ma dalle sue poesie si può ipotizzare che sia nato nello spazio tra il 1135 ed il 1145 d.C. nella località di Gange, allora capoluogo della Persia. Nezami visse per circa 70 anni a Gange, per poi spegnersi nei dintorni del 1209. La sua tomba si trova presso un mausoleo ancora oggi visitato da tantissime persone. Come abbiamo spiegato, Nezami è l'autore di un celebrimmo quintetto, Khamse, di poemi. Precisamente sono Masnavi, ovvero poemi in rima baciata. Il primo di questi è il Mahzanul Asrar, Emporio dei Segreti, dove il poeta espone le sue idee gnostiche e religiose e in pratica cerca di descrivere la sua città ideale. In parte quest'opera è stata realizzata nella giovinezza dal poeta per poi essere completata dopo la piena maturità. È chiaro che per questa ragione storica il libro lascia anche trasparire pensieri eterogenei del Nezami. Dopo aver ricercato la perfezione nella vita con il suo Mahzanul Asrar, ecco che Nezami realizza i suoi due poemi più famosi, ovvero quelli amorosi romantici, Khosro Shirin e Leilio Majnun. Sono due storie d'amore avvincenti. In una di queste i due innamorati alla fine si raggiungono, in un'altra no. In entrambe però tutti si conclude con la morte dell'uomo e della donna che si amano. In Khosro Shirin, dopo il matrimonio dei due, il re Khosro viene assassinato dal figlio Shiruye e così la storia termina con la morte dei due protagonisti di essa. In Leilio Majnun, Nezami invece racconta la storia dell'amore struggente dei due innamorati che non riusciranno mai a raggiungersi e che alla fine moriranno entrambi. L'altro punto in comune di questi due poemi è che in entrambi la personalità principale del racconto è una donna e tutto ruota attorno alla sua personalità e alle sue caratteristiche. In pratica Nezami, che nel suo Mahzanul Asrar ha enumerato le caratteristiche migliori per l'uomo, qui delinea due donne modello. Shirin è la donna perfetta, secondo la visione di Nezami, una donna che muore senza aver commesso peccato, che è casta fino alla fine, per la cui lui descrive una commovente poesia di lutto. Dopo i due poemi romantici, il quarto tesoro di Nezami è il Haft Peikar, le sette effigi, nella quale il poeta decide di entrare nel mondo dei sogni e dei desideri. Le vicende di questo libro sono narrate dalle mogli di Bahram Gur, un re sassanide realmente esistito. Secondo lo studioso iraniano Abdul Hussein Zarinkub, la maestria e l'estro di Nezami raggiunge il massimo del suo splendore proprio in quest'opera. L'ultimo tesoro di Nezami è l'Eskandarnome o Alessandride. La vita di Alessandro Magno, come se l'è immaginata questo grande poeta persiano. Bisogna fare attenzione al fatto che Nezami presenta Alessandro Magno dal punto di vista orientale, quindi l'Alessandro dell'Eskandarnome non è solo un conquistatore, ma anche una persona per cui l'etica ha un grande valore, un re che dà retta ai saggi ed ai pii e che è religioso. Lui è considerato uno dei più grandi poeti della letteratura persiana, il quale ha portato lo stile realistico e colloquiale all'interno dell'epica persiana. Le sue opere e la sua fama trova ancora adesso un grande riscontro in Iran. Oggi questo grandissimo poeta persiano viene rivendicato dall'Azerbaigian, ma che chiaramente è uno dei più grandi poeti dell'età classica del nostro paese. E concludiamo questo programma con una delle poesie di questo grande poeta persiano.